Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Prepariamoci a ricevere il Santo Corpo del Signore che ci vuole edificare come suo Tempio. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, 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 alleluia.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinava la Pasqua dei Giudei e il Signore Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portatevi di qui queste cose e non fate dalla casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Nella prima lettura abbiamo sentito come Mosè edifica la dimora di Dio e ogni tanto si ripete questa espressione: come il Signore gli aveva ordinato. Tutte le cose le fa Mosè come il Signore gli aveva ordinato. Questa dimora, quindi, che è la casa di Dio, viene edificata a partire da Dio. Nell'Apocalisse si dice che la nuova Gerusalemme scende dal cielo. perciò non è un'invenzione degli uomini. Ma già Abele fa parte della nuova Gerusalemme. Perciò non è qualcosa che realizzeremo noi con i nostri sforzi dopo tanti sacrifici, ma è vero il contrario, è che scendendo dal cielo attira tutti i giusti, tutti i santi, fino ad Abele, da Abele in poi. Quindi il Tempio di Dio ha una storia che va oltre la nostra storia. Noi colleghiamo oggi la parola Tempio alla Chiesa, ma se pensate che cos'era questa dimora al tempo degli ebrei, appunto, quando stavano nel deserto, era una tenda. E non c'è stato un momento più bello, più educativo per il popolo di Dio che quello del deserto, perché c'era una congruenza perfetta tra il popolo di Dio e la presenza di Dio nel popolo. La dimora si plasmava al popolo e viceversa. Infatti si muoveva il popolo, si muoveva la dimora, si muoveva la dimora, si muoveva il popolo. Facciamo dei flash. Oggi per noi invece sentiamo dire tristemente, che cosa diciamo spesso? La Chiesa gerarchica, ma il popolo non segue. Oppure il popolo, ma la Chiesa è divisa. È una cosa molto triste, noi non ci rendiamo conto più di quanto è triste, quanto sono tristi queste espressioni e quanto denunciano il nostro allontanamento da come aveva ordinato il Signore. Il Signore si manifesta in un popolo non perché gli si crei una dimora fisicamente così bella che tutti devono dire quanto è bella, ma si manifesta in un popolo perché cammina nel popolo e perché guida il popolo come la nube di giorno e di notte. Pensate che nella storia di Israele, come sapete, no? Questa tensione c'è stata sempre, no? Tra la casa istituita, eretta, e invece il popolo che è chiamato a convertirsi sempre di più. Quando il popolo non si converte, si affida alla sontuosità del Tempio e fa del Tempio una forma così, diciamo così, come a volte certi genitori fanno verso i figli, li idolatrizzano. Guardate com'è bello mio figlio. Allora in quel caso lì il Tempio diventa da ostacolo per il popolo. E allora arrivano i profeti e i profeti dicono: non vi è lecito dire Tempio del Signore, Tempio del Signore, avete le mani macchiate di sangue, convertitevi. Il Signore, quando voi gli offrite i vostri animali sgozzati, ha il volto girato dall'altra parte. Quindi il Tempio del Signore non è evidentemente quello che racchiude questi sacrifici. Quando l'uomo non si converte, quando il popolo è lontano, il Tempio diventa un luogo di corruzione. Ed è... Pensiamoci un po', perché c'è questa difficoltà oggi? Perché tante volte si dice, no, i ragazzi stanno nell'oratorio, non stanno nella chiesa, tanto per dirne una, ma ce ne sarebbero tante. Provate a vedere come cammina la gente in metro, in questa città, come cammina la gente, è veloce. Corrono, devono fare mille cose. E poi vengono in chiesa, non capiscono. Perché è tutto fermo. Facciamo una celebrazione per i giovani? E i giovani dicono: che noia, Evidentemente la verità sta in mezzo, no? Però certo non dobbiamo immaginarci che il Tempio debba essere sempre come ce lo siamo immaginati noi. Una volta si diceva che se si incensa solamente, se non si incensa con 12 colpi di incenso, non è valida l'incenso, non è valida quasi quell'adorazione. E un po' ci abbiamo creduto tutti a queste cose qui, no? E voi capite allora che quando è arrivato Gesù ha trovato un tempio dove si stavano organizzando tutti dentro, no? Ma si stava dimenticando piano piano la gloria di Dio. La gloria di Dio comunque è l'uomo vivente, è la bellezza dell'uomo. La gloria di Dio è l'uomo che sta bene fisicamente, integralmente. Quindi ci dovrebbe essere una unione tra questi due poli, l'uomo vivo e il Tempio, al punto tale che il Tempio è l'uomo vivo e l'uomo vivo è il Tempio. Quindi qui dentro questo Tempio, se un ragazzotto pieno di vita e di gioia che canta una bella canzone prima di arrivare alla porta entra qui dentro, sente che è mortificata quella gioia, questo non può essere il Tempio di Dio, perché il Tempio di Dio è l'uomo, cioè è l'uomo vivente, è la gloria di Dio. Capite che se il Tempio diventa il luogo della malinconia di un uomo represso, di un uomo che non sa cantare più e che scarica solo la sua tristezza qui dentro, questo diventa un mausoleo. Non è più il Tempio di Dio. Viceversa, se lo facciamo diventare una discoteca, chi vuole venire qui per parlare con il Signore si sente infastidito, sente che l'istinto dell'uomo, insomma, ha preso il sopravvento sulla sua profondità. Ecco perché nel deserto il popolo e la nube si plasmavano a vicenda e il tempio, che era una tenda, era molto elastico. La tenda si può adeguare a chi ci sta dentro, capite? Strutture rigide non si adeguano a quello che ci sta dentro. Un uomo con una mentalità troppo rigida distrugge la grazia del Signore che è dentro di lui, perché la grazia è tenera, non ha bisogno di questa rigidità estrema. Però è anche vero che se non ha una piccola struttura, la grazia diventa evanescente. Come sarà il Tempio fra 100 anni? Ci saranno ancora le chiese così grandi? L'importante è che ci sia la comunità cristiana. L'importante è che ci siate voi, che ci siamo noi come figli di Dio. Perché alla fine il Signore dice una cosa che dovrebbe metterci tanta pace, anche se è drammatico nel modo di dirlo. Distruggete questo tempio per farla finita, Gesù dice, ve lo dico io. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo ricostruirò. Senza intelligenza spirituale, quelli pensano che parlava del Tempio di Gerusalemme, lui parlava del suo corpo, che evidentemente è il vero Tempio. E questo corpo oggi è questa comunità, ma questa comunità è disposta a morire a tutte le sue fisime? È disposta? Perché il Signore non gliene fa una colpa se non è disposta, semplicemente il Signore va da un'altra parte. Il Signore va dove va, è come nel deserto. Oggi la Chiesa è come nel deserto, si muove la carovana. E se io voglio stare fisso lì dove penso che la Chiesa è stata sempre così, a volte mi rimango da solo con 4 persone tristi che si lamentano sempre. Quello che ci dice Papa Francesco, state sempre a lamentarvi.
E allora credo che sarebbe bello, no, che viene un ragazzo pieno di vita e dice qui: oh, quanta vita vedo qui dentro. Guarda quel volto come sorride quella donna lì, come è contenta. Se uno sorride qui gliene facciamo una colpa. Gliene facciamo una colpa tante volte. Ma è chiaro questo nella scrittura, no? La gloria di Dio è l'uomo vivente, è l'uomo che sta fisicamente, che è contento nel fisico e nell'anima. E allora questo tempio dovrà assomigliare sempre di più a una comunità di carne, una comunità di uomini vivi, e dovremo sinceramente sentirci in colpa invece quando tra di noi discutiamo: ah, ma si è fatto sempre così, ah no, si è fatto sempre così, quando quei discorsi un po' che sono da sacrestia. Voi non dovreste fare mai discorsi di sacrestia. Voi che vi chiamate laici, smettetela di diventare come falsi preti. Non fate i falsi preti. Portateci la vita, non la polvere. Portateci la vita nella Chiesa, non la polvere. Già ci abbiamo pensato noi a mettere tanta polvere. E allora la Chiesa diventa bella, capite? Perché è fatta di carne e Cristo è diventato carne. E allora la comunità, il Tempio è questa qui, siete voi, siamo noi. E oggi, appunto, no, c'è tanta povertà dentro la Chiesa, dentro le istituzioni. È una grazia. È una grazia grandissima.
Preghiamo. Ci rinnovi e ci sostenga, o Dio, il pane che abbiamo spezzato alla tua mensa nella nascita al cielo del martire Sant'Ignazio, e ci doni di essere con le parole e con le opere autentici cristiani per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, ex sum ex filii verbe, a te suspiramus, gementes in ad lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et oh.